uyakwazi ukuthumela ama-email now.
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
The Soup of the Week, siamo tornati. Io sono Chiara Nicoletti, buongiorno a tutti. E con me, finalmente, il duo più duo di sempre a Fred. Gli angeli di Fred. Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, buongiorno.
Buongiorno, ci siamo.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Come state?
Bentornati, belli freschi.
E vi sento angelissimi.
Bene.
Ma sì, dai, il sole splende e quindi insomma sono contenta. Parlo per Roma, poi voi
ecco,
nordici lassù, non so.
È un po' un filino meno, no splende.
Vabbè, ma dai.
Ha spleso, come si dice, ha spleso, adesso splende un po' meno, fa un freddo che ciao. Non sto a dire, ma pazienza.
Allora, con che cosa iniziamo questa mattina? Innanzitutto, ecco, siamo tornati, ricordiamolo, nuova, diciamo, cadenza così di The Soup of the Week, appunto doppia cadenza settimanale. Abbiamo deciso che andremo in onda tutti i martedì e tutti i venerdì, quindi a inizio settimana ma non proprio, e a inizio fine settimana, che sapete che ci riscaldiamo e quindi vi diamo un po' di consigli, no ragazzi?
Sì, siamo
pronti. vedi che coro gli angeli sono sempre pronti.
Sì, poi ricominciano anche un po' i festival, quindi siamo belli carichi, no?
Eh sì, ricordiamo che è tuttora in corso il Trieste Film Festival, dopo approfondiremo un po', ecco, il programma, ma intanto abbiamo deciso, seppur con ritardo, ma era doveroso perché ci ha colpito particolarmente, di aprire dedicando questo inizio al ricordo di un attore la cui scomparsa ci ha abbastanza sconvolto, o comunque ne siamo usciti un po' più malmenati e abbattuti.
Beh sì, la scomparsa di Gaspar Ulliel, che a 37 anni, andando a sciare, oltretutto vicino alle mie parti, vicino a casa mia quasi, perché la Rosiera è proprio dall'altro lato del confine con la Francia, dalla Val d'Aosta, ha avuto questo incidente ed è morto in ospedale, che è stato uno shock forse anche perché per una morte un po' stupida, no? Cioè non una morte spettacolare, si aspetta da un attore.
Maledetta, no? Perché sì, poi quando un attore ci lascia per overdose, è brutto dirlo questo, sì, però sì. Lo inquadriamo subito all'interno del personaggio maledetto, classico incidente d'auto stile James Dean, no? Invece qua una cosa proprio veramente banale, tra l'altro era su una pista facile, quindi come si dice, sfortuna
sì,
vera.
Sì, sì, sì.
Poi non so voi, ma in questo periodo, purtroppo anche per la contingenza storica, no, pandemica, è come se ci fossimo messi, almeno per quanto mi riguarda, avessimo inserito delle caselle. La casella ovvia è quella che ha detto Angela, nel senso la morte maledetta, oppure un'altra ovvietà è la morte di malattia. Non che ti sorprenda di meno, ma come se ci fosse un file già aperto di possibilità. Poi c'è la pandemia, che abbiamo inserito come file ulteriore, ahimè, e quindi risulta ancora più incomprensibile, inaccettabile un altro tipo di morte, poi così accidentale, proprio fa dire, non lo posso dire, però è dire questo?
Cioè. Oggi ci sei, domani non ci sei, è questo che poi fa dire. E io ho fatto anche un'altra considerazione che mi ha toccato, perché insomma tutti noi siamo molto legati a è solo la fine del mondo,
sì,
alla fine,
sì,
proprio alla fine, ecco.
Sì.
E lì lui interpretava il ruolo appunto di un ragazzo che ha la coscienza di stare per andarsene.
Sì, incredibile.
E insomma, questo pensiero mi ha fatto fare un cortocircuito, perché insomma, da attore aveva affrontato il tema della morte e vederlo andare via così, così giovane, ecco, mi sono una sovrapposizione. A volte capitano queste sovrapposizioni tra arte e vita, e insomma è stato abbastanza scioccante, diciamolo.
E io direi di iniziare con questo ricordo e con quel suo viso che nel viaggio di apertura del film Sulla fine del mondo di Xavier Dolan, in cui lui si accinge ad andare a incontrare, che lui sa, per l'ultima volta la sua famiglia, io mi ascolterei il pezzo che accompagna questa scena, che è Home Where He Hurts, bellissimo, bellissimo pezzo, e iniziamo da Soup of the Week. Fred. È arrivato il momento per The Soup of the Week di ricordarvi che è in corso a Trieste il Trieste Film Festival, 33esima edizione, co-diretto da Nicoletta Romeo e Fabrizio Grossoli. Oggi una serie di un programma molto fitto, e mi piace sottolineare il film che è un evento speciale, che è quello, diciamo, il film di chiusura, anche se il festival si chiude fra poco, che è The Story of My Wife, film di Indigo Inedi, che uscirà anche nelle sale italiane, e film che mi sembra di capire avete amato,
sì, apprezzato. Amato, io con qualche riserva, sì, devo dire, con qualche riserva, nel senso che il film è sicuramente visivamente incredibile, perché lei ha uno sguardo talmente personale, e le sue opere veramente gridano cinema a ogni inquadratura, quindi dal punto di vista visivo non c'è niente da dire, e anche servito da attori strepitosi. Io sono stata un po' più fredda su come viene rappresentata la wife del titolo, che è la sempre meravigliosa Lea Seydoux, perché l'ho trovata un po' troppo dentro un modello di donna, che è un modello... sei bella, sei giovane, sei intelligente, non mi devo fidare di te. Ecco, questa cosa però è nel romanzo, quindi non si può, insomma, non posso obiettare nulla, però io l'ho sentito un po', un po' come un limite, ma è più psicologico e anche forse di posizione ideologica mia che reale del film.
No, è vero che fa quell'effetto lì, ti dà un po', no, diciamo che ti dà un po' fastidio che lei sia così stereotipata, per quanto il film sia molto bello, come dicevi tu, e quanto lei sia veramente bravissima, però appunto dobbiamo, in quanto, cioè, se uno vuole fare una critica dobbiamo essere in grado di allontanarci da quello che pensiamo noi e cercare di essere più obiettivi. Qua effettivamente la storia quella era, quindi non è che potevano mettersi a fare delle manipolazioni per piacere a me
infatti,
o a te.
Ecco. Certo, infatti l'ho subito dichiarato che di un punto di vista assolutamente, come dire, di parte, è ingiusto, però poi insomma la pancia c'è anche, no? Cioè è lì, e quando vai al cinema la pancia risponde, quindi...
sì. Poi forse anche il fatto, anche la durata del film che un po' ti fa arrivare a questa...
Sì, perché parliamo di 170 minuti.
Ecco, quindi dopo un po', secondo me, se anche fosse una sensazione superficiale, dopo un po' si assesta e un po' di fastidio in più te lo dà. Però, ripetiamo, sì, gran film.
Gran film, assolutamente da andare a vedere, e... assolutamente in sala, perché quello è proprio veramente il classico film che non si può che vedere in sala, è una magnificenza di composizione che il piccolo schermo mortifica, insomma non ci raccontiamo balle.
E infatti confermo che se non al Trieste Film Festival prossimamente lo si vedrà nelle sale italiane con un distributore Altre Storie, per cui ecco, l'informazione che vi ho dato all'inizio era corretta. Al cinema uscirà, non si sa quando, ma tanto qua, appunto, poi ne parleremo, non si sa più niente.
A proposito di uscite.
A proposito di uscite, ma ora ci arriviamo, l'unica altra cosa che volevo ricordare del Trieste Film Festival è che continua ed è confermato il premio Corso Salani.
Sì, premio importante. Ogni anno il Trieste Film Festival ricorda un nostro regista che se n'è andato troppo presto, un regista che aveva uno sguardo sempre molto attento alla realtà. I suoi film erano film che restavano debitori di uno sguardo vicino al documentario, un cinema profondamente umanista, e è su questa linea che vengono poi un po' scelti i titoli. E, insomma, sono parecchi titoli, insomma, io sono sempre curiosa di scoprire poi che cosa ci regala questa sezione. Vedremo tra i tanti film quest'anno chi riuscirà a portarsi a casa questo ambito premio,
che poi sono 4.000 euro, quindi anche un aiuto, visto che sono film in film italiani completati e in attesa di distribuzione, per cui 4.000 euro non sono poche.
No, assolutamente, aiutano un po', dai.
E a proposito di in attesa di distribuzione, a proposito di uscite sala, abbiamo iniziato The Soup of the Week la settimana scorsa proprio parlando di uscite rimandate, e ahimè dobbiamo updatare, per dirlo in inglese italianizzato, queste informazioni con ulteriori informazioni. Lo facciamo fra poco. Fred Film Radio. E a The Soup of the Week abbiamo deciso che ormai il nuovo trend di questo inizio anno è anche, ahimè, raccontarvi e informarvi su i film che attendevamo in sala e che, ahimè, ancora non escono, e dobbiamo fare un aggiornamento alle notizie che io e Angela vi abbiamo dato venerdì scorso, perché c'è una nuova data per un film e c'è un posticipo per un altro film attesissimo.
Allora, il posticipo, sono due posticipi a dire il vero, perché il signor Tom Cruise, che aveva girato Mission Impossible 7 e 8, che devono uscire, sono stati posticipati da 7 al 14 luglio del 23, mentre la 8 è prevista per il 28 giugno del 2024.
C'è un gigantesco lallero, cioè, chissà dove saremo.
Esatto, lui pare che sia... Diciamo, dire furioso non rende tanto l'idea, probabilmente, di quanto. No. E poi hanno avuto una sfortuna gigantesca.
Hanno avuto sfortuna, perché io posso testimoniare, avendolo avuto, che sgambettava sotto casa mia.
Il tuo amico Tom, infatti, ricordiamo.
Il mio amico Tom ha cominciato a sgambettare a novembre del novembre-dicembre del 2019. Dopodiché è arrivata la pandemia, è ritornato a sgambettare in primavera, e però appunto sono passati 2 anni, il film ancora non si è chiuso. Io non voglio neanche immaginare i milioni di dollari di budget, perché il film sarà lievitato, no, non so,
sì,
il solito, ecco, e quindi capisco anche il fatto che le tre produzioni maggiori, insomma, che sono all'interno del film, non abbiano voluto rischiare, perché come te la rifai tutta quella spesa là?
Ma no, anche perché non è che poi, cioè, le economie di scala per cui i sequel vengono girati uno dietro l'altro sono molto chiare. Se non puoi fare quelle economie di scala con dei film con un budget, stratosferici come questi film di azione, il bagno di sangue è dietro l'angolo, ecco. È un peccato, però, cioè un peccato, non è che non li vedremo mai, li vedremo solo tra un po', anche perché oltre sono sempre diretti da Christopher McQuarrie, ma hanno un cast, entrambi gli episodi di 7 e 8, che di tutto rispetto, diciamo, tra Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Nicholas Hoult, Carrie Elves e Angela Bassett, quindi voglio dire, non si sono fatti mancare niente neanche dal punto di vista del cast. È chiaro, adesso, è comprensibile che il signor Cruise sia così innervosito, ecco.
Sì, intanto perché ci mette del suo, no? Perché sappiamo benissimo che è uno dei coproduttori, e quindi pensare che abbia puntato sopra questo giocattolo, insomma, buona parte delle sue finanze. L'ultimo episodio aveva un budget di pressappoco 180 milioni di dollari. È evidente che qua abbiamo sfondato ampiamente i 200. E per cominciare a rivedere degli utili bisogna incassare almeno minimo due volte tanto, questa è la media, no? Ecco, quindi parliamo di cifre enormi in questo momento al botteghino.
Sì, anche per visto come stanno andando i botteghini adesso, la lentezza, a parte Spider-Man che è diventato il terzo incasso più alto nella storia del cinema, pare, leggevo l'altro giorno. Sì, è vero anche che però quello è un rischio che secondo me un produttore scafato con quale è lui, anche oltre ad essere un attore famoso, sa che si deve assumere. Poi è ovvio che queste interruzioni qua con la pandemia hanno aumentato il margine di rischio in modo spropositato.
È quello il punto, che probabilmente sai, pensavano di poter rientrare nel giro di un anno. E qua invece il tempo di attesa si sta dilatando, sono diventati tre. Aspetteremo questo anno e mezzo per vederla.
Sì, voglio dire, abbiamo aspettato 007 l'ultimo. Quindi troppo, possiamo aspettare. Quello troppo. È sempre il mezzo.
Quello era diventato un meme di Fred ormai, scusate.
Esatto, perché ogni due settimane lo spostiamo di due mesi, quindi.
E allora,
tra l'altro ne hanno spostato un altro, no? Dicevamo, Chiara, prima.
Sì, perché ne avevamo parlato con Angela di Paul Thomas Anderson e di Cori Spizza, di cui già è stato scritto troppo, infatti l'ufficio stampa ci ha invitato a starci un po' zitti e aspettare, comunicandoci anche Angela.
Sì, potremmo farne un argomento di discussione in un prossimo intervento di questa cosa.
Sì.
Ad ogni modo è stato posticipato ad una data che è una data importantissima, fatidica, un momento, diciamo, è tipo festa nazionale. Festa nazionale, ebbene, il 17 marzo, perché io faccio 40 anni. E quindi sarà una festa grande, io non potrò uscire, che state sicuri che c'è qualche sicuro un altro lockdown, perché è un classico, ormai sono due anni che li faccio, quindi non mi ci applico, però sarà comunque festa nazionale, ci saranno solennità, campane, la chiesa di Piazza Sempione qui a Roma, vicino casa, si sta preparando all'evento.
Sì, e purtroppo è un giovedì, quindi non potremo festeggiarti a dovere,
ma andiamo tutti al dopo. Cinema. Andiamo tutti al cinema giovedì.
Che poi è un caso, secondo voi, che io sia nata di giovedì? No, è un caso.
Tu non sei nata di giovedì, tu sei nata di giovedì?
Sì.
Vabbè, quindi giovedì. Quest'anno è doppio quindi giovedì.
Non sapevo, ma qua dici che c'è un caso, secondo me hai scritto a Paul Thomas Anderson, dille che sei stata tu, dille che gli hai detto per cortesia fammi sto regalo.
Stavo pensando, magari, che ne sai, c'è una convergenza, per cui sì, va bene. Vabbè, a parte ora queste stupidaggini, abbiamo una data a cui, un obiettivo
aggrapparci.
A cui aggrapparci, esatto, e quindi voglio essere ricordata così, i miei 40 anni di vita celebrati con questo film, che da quel poco che ho sentito e non letto, perché con Angela ci siamo rifiutati di leggere, dovrebbe essere proprio un buon film.
Sì, dovrebbe essere un buon film, esattamente.
E allora, prima di chiudere questo intervento, abbiamo, a proposito di film, spostiamo l'attenzione sullo streaming, che ancora ci alimenta, se non quanto prima, ma comunque ci dà un po' di linfa. Parliamo di Netflix, perché è uscito un articolo sugli italiani più visti, vero Angela?
Sì, è uscito un bel articolo interessante che racconta qual è lo stato del nostro cinema su Netflix, e si scoprono delle cose veramente interessanti, ad esempio che il film più visto l'anno passato a livello mondiale su Netflix è Iara di Marco Tullio Giordana. Io devo dire che sono rimasta molto sorpresa. Non avrei mai immaginato che quel film potesse attrarre spettatori di tutto il mondo, e invece lo ha fatto. Tornando invece più vicino a noi, cioè all'oggi, il film che invece sta spopolando in questo momento è Quattro metà di Alessio Maria Federici. Quattro metà perché? Perché i protagonisti sono quattro, due ragazze e due ragazze, fatti conoscere da una coppia felicemente sposata, e il film è una sorta di sliding doors perché ad ogni quarto si capovolgono le storie e quindi quello che può succedere come andrà a finire, grande punto interrogativo. Questo film attrae moltissimo e è addirittura nella top 10 di 12 paesi, oltre a essere il film che in Italia è più visto.
Questo mi piace.
Come numero di spettatori ha superato anche il film di Sorrentino.
Wow. Quindi,
lascio a voi qualsiasi considerazione.
Beh, no, vabbè, la considerazione è un po' ovvio perché questo è molto più fruibile da tutti. Sorrentino è un po' più impegnativo. No, a livello di fruizione, di intrattenimento, ecco, questo è un film di intrattenimento, quello di Sorrentino è un film anche di intrattenimento, ma un film anche di pensiero e di introspezione, non tutte le fasce di spettatori vogliono quel tipo di impegno. E poi no, cosa vuoi dire?
No, hai ragione, però questo veramente deve farci riflettere sul tipo di ancora di, come dire, di non chiarezza che noi addetti ai lavori, amanti del cinema in sala, abbiamo rispetto allo streaming.
Sì.
Perché siamo qui tutti a lamentarci, lo streaming toglie spettatori alla sala. Però se poi guardiamo ai titoli che invece funzionano benissimo in streaming, ci rendiamo conto che sono i titoli che in sala forse non funzionerebbero.
No, già, esatto, perché il pubblico che guarda lo streaming non è il pubblico che va al cinema, almeno non tutto. Quello che sceglie di vedere una cosa in TV, in streaming, la guarda perché ce l'ha a casa, non farebbe lo stesso sforzo per riuscire a vederla in sala. E poi comunque ci sono anche dei casi anomali, perché tipo il film di Edoardo Leo,
sì,
Lasciarsi un giorno a Roma, che sì, è uscito su streaming e lo hanno rimesso in sala e continua ad andare benissimo anche in sala pur essendo in streaming, quindi è un po' un discorso, secondo me non c'è una, cioè non c'è chiarezza, perché
no, allora il film di Edoardo Leo però è Sky.
Sì,
beh, quindi, ho capito,
no,
però
comunque prevede un abbonamento,
una piattaforma pagamento.
Sì, però prevede un abbonamento maggiore, gli spettatori di Sky non sono neanche
un altro target,
lontanamente paragonabili a quelli di Netflix, no?
Sì,
proprio
è vero,
tutto un altro target.
Chi ha Now TV, come il sottoscritto che ne parla,
anche io.
Io non sono abbonato a Sky, sono abbonato a Now TV e vedo tutto quello che c'è su Sky lo stesso, con un po' più di ritardo, però lo vedo. Quindi secondo me è un po' una questione di anche di tipologia di pubblico. Il pubblico che secondo i critici delle piattaforme uccide il cinema non l'avrebbe salvato neanche se quei film non fossero stati che al cinema. Secondo me.
No, io sono d'accordo con te.
Quindi, e poi stiamo parlando di un film che Alessio Federici, bravo ragazzo, tutto quello che vogliamo, però è un film molto leggero. Quindi
moltissimo.
Sorrentino e Federici, voglio dire, è Sorrentino potenzialmente anche più respingente, no? A primo acchito. Chi non è un cinefilo, chi non va tanto al cinema, chi usa il cinema come intrattenimento e basta e non come altro, Sorrentino lo guardo, lo vedo un po' come fumo negli occhi, no? Mentre un film come questo è più safe, è una cosa più normale, è una cosa anche molto più tra virgolette americana, no? E quindi visto che buona parte del pubblico, noi inclusi, siamo stati tirati su a pane, burro e cinema americano, una cosa come questa è più masticabile.
E allora mastichiamo cinema e fra poco mastichiamo serie TV. Ne abbiamo due da consigliarvi.
Fred Film Radio.
Ad Supo the Week è arrivato il momento di consigliarvi ben due serie TV da poco uscite, una nella sua terza stagione, correggetemi se sbaglio, e la seconda, terza, vabbè, ora me lo direte, e un'altra italiana che ci ha sorpreso. Ma iniziamo dalla straniera, che è Afterlife.
Terza stagione di Afterlife.
Ho detto
terza
bene, vedi?
Ultima stagione di Afterlife, perché il grande Ricky Gervais è uno che sa quando si deve fermare, ha deciso che andava bene così. E va benissimo così, infatti, perché io non so, Angela, tu sai che tu sei amante della serie come me.
L'ho adorata.
Io me la sono bevuta tutta in un giorno, la terza
anche
stagione,
io.
E mi sono pianto, e ho, le lacrime sì che c'erano, e ho riso finché si poteva, perché credo che lui abbia una qualità di rendere spettacolare la normalità e anche gli outsider, senza prenderli mai in giro, ma dandogli sempre una ragione e una dignità che è pazzesca. E poi lui a me è uno che mi fa veramente ridere, perché ha questa schiettezza proprio senza filtri. In questa terza stagione lui è un po' più misurato, ma in compenso tutti gli altri personaggi si scatenano, tanto l'ha scritta lui, quindi è lui che decide i pesi e le misure dei vari personaggi. Però credo che non sia mai stato trattato il tema della morte e del lutto e della vita dopo il lutto in modo così preciso, reale e malinconico, ma non ruffiano, perché almeno io ho notato questa cosa vedendo tanta roba, che con Afterlife tu ti commuovi seriamente, ti rendi conto che è una commozione che viene improvvisa, non è una commozione che è pilotata, che
non è mai preparata,
tiro fino a che non ti faccio piangere. Invece qui è, e poi ci sono tutti personaggi perfetti, non c'è un personaggio che sia sbagliato, anche quelli disgustosi.
Sì.
Sono disgustosi, però sono giusti.
Se poteste riassumermi
i casi che lui va a raccontare di cui va a scrivere, sono meravigliosi.
Esatto, se poteste riassumermi la serie, cioè di che,
allora,
cioè per invitare chi non l'ha fatto a recuperare tutto.
Parla di questo uomo che ha perso la moglie, che lavora in un paesino di provincia, della provincia inglese, lavora in un giornale gratuito, fa il giornalista in un giornale gratuito dove deve scrivere solo di casi umani dei luoghi, e ogni puntata praticamente parla, c'è un caso che lui va a seguire, una persona di cui deve scrivere l'articolo, e nel frattempo gestisce la sua assenza di volontà di vita dopo la morte della moglie, in un modo però molto, molto intimo e molto misurato.
Da una parte.
Da una
perché
parte.
Perché dall'altra, ovviamente, questo dolore scatena in lui una radicalità verso il prossimo che si esterna con battute fulminanti, cattivissime, e anche ogni tanto con sfoghi, per cui si permette di fare delle cose assolutamente non corrette, di trattare malissimo la gente per strada o nei ristoranti se fanno qualcosa che non lo aggrada, e vabbè, lì ti senti proprio liberato, no? Perché
sì,
ti senti,
sì,
ma
sì,
quanto anche io vorrei urlare,
poterlo
fare, invece mi devo. Però, come è diretto in queste cose, è poi diretto nella manifestazione del dolore, che è sempre trattenuta, ma arriva in una maniera incredibile, insomma. È toccante, come te ho riso o pianto, ovviamente.
Sì, è molto toccante, è vero. Dei momenti molto toccanti, ci sono dei personaggi che vengono usati esclusivamente a scopo comico e dei personaggi che vengono usati a scopo terapeutico, anche sia per lui che per noi, perché voglio dire, dei lutti li abbiamo avuti tutti, quindi anche se cerchiamo di non pensarci, ci ricordiamo come ci si sentiva, e lui ci dà degli strumenti attraverso i personaggi che incontra, soprattutto un personaggio che incontra su una panchina al cimitero, ti dà un modo, ti dà degli strumenti nuovi per affrontare questa cosa,
sì,
che servono nella narrazione, servono a lui per lo sviluppo del personaggio, però noi anche
nella vita servono a noi,
esatto.
Cioè, dove la recuperiamo?
Come?
Dove la recuperiamo tutta, tutte le tre stagioni?
La recuperiamo su Netflix,
Netflix. Tutte e tre le stagioni su Netflix.
Vanno via come un bicchiere d'acqua perché durano 20-25 minuti, quindi proprio sono così, te le bevi.
Se siete d'accordo, io passerei da protagonista maschile inglese a protagonista maschile italiano, che annuncerei così. Che fa nella vita? L'autore TV. Sì, ma non mi guardi così, è pur sempre un gradino sotto il serial killer, magari di poco. Questo sono, è il commento che fa Fabrizio Bentivoglio in Arte e su questa serie TV Carlo Monterossi, nel momento in cui si trova al commissariato per raccontare il suo tentato omicidio. Monterossi è una serie che su Amazon Prime Video. Sì, una serie che su Amazon Prime Video, su Prime Video, come vogliono Amazon, che bisogna dire, una serie Amazon Original tratta dai libri, dai romanzi di Alessandro Robecchi. Bentivoglio top, io direi, iniziare così.
Beh, Bentivoglio top, devo dire che leggendo i romanzi dedicati a Carlo Monterossi di Robecchi, che è un autore estremamente raffinato, tra l'altro lui fa, tra le altre cose, un giornalista, è nato giornalista, è cresciuto al Manifesto e poi è diventato un, come dire, uno squisito autore televisivo, è scrittore, viene veramente spontaneo pensare al nostro amico Bentivoglio, gli dà un'anima forse un po' più stropicciata, un pochino più vissuta di quanto non sia nei libri Monterossi, che è un po' più giovane di età, però per il resto è veramente perfetto, c'ha l'ironia giusta, il distacco giusto, è uno che riesce a far passare le emozioni senza fare troppe, no? Senza darsi da fare troppo, che insomma, che è un vezzo insopportabile di alcuni attori. Top, basta, solo questo.
Sì, da vedere, e se non vi abbiamo convinto, io sono riuscita, ho avuto la fortuna di intervistare non solo Alessandro Robecchi, quindi l'autore dei romanzi, ma anche il regista Rohan Johnson e Fabrizio Bentivoglio, che è uno che parla poco, però quando parla è sempre molto molto interessante.
Hai fatto questo trio?
Ho fatto questo trio, sì, insieme. Grazie a Prime Video, sì. Sette minuti che trovate anche in podcast, che ora vi faccio ascoltare. Sì, poi loro appunto brillanti nella dialettica, quindi sono di quei sette minuti prolifici, ecco.
Senti, ma prima di farli ascoltare, vogliamo dire che tutta la serie è estremamente curata, sì, e che tutti gli attori sono bravissimi.
Concordo, sì,
ecco, d'accordo. Io, siccome sono sempre quella che, lo sapete, che
li critica
sui volti italiani, purtroppo se si accende rete 1, diciamo che si può avere qualche scossa, e invece qua lavoro di casting veramente eccellente, e insomma, quando si deve dirlo, diciamolo.
E poi io dico un'unica cosa, io ne ho visto pochissimo, quindi non sono ancora addetto, però lui è molto milanese. Cioè, proprio squisitamente milanese lui, non so come dire, come persona.
Chiamiamo però, in senso positivo ovviamente.
Sì, scusate, no, certo.
No, ma in senso, sì, ma una milanesità appunto positiva, insomma.
Positiva, che, piacevolissima, che è molto, molto, molto divertente, molto, molto di intrattenimento, senza, cioè ha le caratteristiche del milanese, ma quelle belle.
Sì, quelle. E si ride.
Sì, infatti.
Si ride bene di quella, la risata pungente.
In maniera intelligente.
Sì, esatto.
Guarda che coro stamattina.
Prima di mandare l'intervista, vi anticipo che in chiusura io ho chiesto qual è stato per loro nella loro vita il riferimento artistico, come per Monterossi Bob Dylan. Poi lo scoprirete guardando la serie, ma Bob Dylan, diciamo che è un bel, chiamiamolo, modello di vita e di è una guida spirituale per Monterossi, quindi poi ascoltate le risposte che sono veramente molto molto peculiari. Non so quali sono le vostre, poi magari me lo dite dopo appunto l'intervista.
The soup of the day.
Allora, una domanda forse banale, però mi chiedevo chi era Monterossi prima di iniziare questo percorso, questo dico per tutti, sulla carta, e chi è oggi, ora che ha preso il volo anche sul piccolo schermo, o sta prendendo il volo?
Chi era Monterossi prima?
Ce l'hai, poi vado dopo.
No, non ce l'ho, vai.
Ce l'ho. Io non ce l'ho, chi era?
No, io ti dico questo.
Vai, Rohan.
Quando ho letto i romanzi, non lo so, poi non è che uno si fa, cioè questa è una cosa abbastanza particolare della psicologia, perché quando tu leggi un romanzo non gli dai veramente un volto, no? Cioè è una cosa vaga, è una cosa, e quindi essendo così vaga è in qualche modo sempre la migliore, no? Però allo stesso tempo non è mai abbastanza specifica e dettagliata. Quando ho fatto la somma romanzi più Robecchi, cioè quando ho incontrato Alessandro, io ho detto uguale Bentivoglio. È stato il primo, sono stato il primo a dirlo. E poi e degli esposti che a quel punto si è talmente gasato che ha chiuso il contratto di Bentivoglio prima che la serie dovesse partire. Vabbè. E ora invece devo dire una cosa che non so se farà piacere a Alessandro o no, spero di sì. Cioè, adesso che Fabrizio ha interpretato Monterossi, e secondo me è veramente stato così bravo ed era così giusto nel personaggio, che è successa una cosa per cui adesso quando leggo i libri di Alessandro io non posso che non vedere Fabrizio. Cioè, questo è successo, io credo.
Perché dovrei offendermi?
No, non lo so, perché magari tu speravi che il tuo personaggio rimanesse etereo per sempre.
No, no, io posso dire questo, che quando io so tutto del Monterossi, so tutto, so come si comporta, come si comporterebbe in qualunque situazione, tutto del suo carattere, tutto. Non gli avevo mai dato una faccia, diciamo, no? È difficile avere una faccia finché non la vedi, diciamo. E quando pensai, quando mi hanno detto che l'avrebbe fatto Fabrizio, poi ho chiacchierato con Fabrizio, con Rohan, insomma con tutti, devo dire, adesso ce l'ha. Cioè, succede anche a me che l'ho scritto, quello che succede a Rohan che l'ha letto. Cioè, anch'io adesso sto finendo il nuovo Monterossi, e confesso che mi vedo la faccia di Fabrizio, perché è lui, non è una forzatura, quindi mi va benissimo questo.
Monterossi c'è moi, potrei dire per chiudere con un francesismo.
Sì, è il nostro Flaubert, è lui.
Come siete riusciti a non tradire, per citare anche quello che ha detto Rohan oggi, il cuore del libro? Ecco, cosa doveva assolutamente esserci e cosa invece si poteva cambiare?
Io credo che poi tradire non è obbligatorio, cioè non è che uno parte dicendo adesso tradisco il libro e faccio, cioè tutte le cose che ci sono nel film e magari non ci sono nel libro, alcune cose che ci sono nel libro e poi non ci sono nel film, non sono necessariamente tradimenti, anzi a volte sono cose conseguenti, no? E io lo dico sempre, lo dico ancora, è come una traduzione, cioè, no? E ognuno sceglie le parole, oppure come si diceva prima, ci sono delle location che quando vedi la location dici è quella lì ed è meglio di quella che c'è nel libro, perché c'è un'altra luce, perché c'è un'altra atmosfera, eccetera eccetera, e quindi non ne parlerei in termini di tradimento, ne parlerei in termini di lettura, rilettura. Cioè ovviamente scrivere è una roba come dire molto personale, privata, invece quando si fa un un film irrompono altre intelligenze, e queste intelligenze portano delle cose migliori di quelle che c'erano. Quindi non so, dopodiché sappiamo tutti che ci sono stati grandi tradimenti tra letteratura e cinema, per carità, hanno anche litigato spesso, ma insomma non è questo caso. Non ho trovato grossi tradimenti, ovviamente ne avevo il timore, perché è giusto averlo, però dopo vedendo insomma come cresceva, come si sviluppava la cosa, è un timore che mi è passato abbastanza in fretta, insomma.
Una domanda per tutti e tre, un po' filosofica sognatrice: Bob Dylan è il punto di riferimento, la passione, quanto è importante secondo voi, lo chiedo a tutti e tre, nel percorso di una persona identificarsi con qualcosa, un personaggio, un'opera, sentirla vicina? Chi è il vostro Bob Dylan, ecco? Chi è stato?
Per Alessandro è stato Bob Dylan, e quindi è inutile neanche...
È l'autore contemporaneo che conosco meglio, diciamo, ne conosco altri, intendiamoci. Però sì, devo dire che è un po' una guida spirituale. Loro non lo so.
Io ce l'ho, però io ho una risposta bella. C'ho una risposta bella. Vai,
attenzione.
Probabilmente il mio è... E lì ho detto, vabbè dai, ci siamo trovati. È un autore di cui... che Alessandro conosce, di cui ha scritto un libro, che è Manu Chao. Perché io ho fatto il percorso da Mano Negra a Manu, cioè io sono partito da Mano Negra e poi l'ho seguito via. E quindi quando poi ho scoperto, addirittura a un certo punto mi ha detto, e ci abbiamo provato, ha detto: ma perché il capo dei Sinti non chiediamo di farlo a Manu Chao? Io ho detto: guarda, ti do quello che faccio, che so cosa ti devo dare. E penso gliel'hai chiesto pure un
sì, gli ho scritto, mazza, non sì, so dov'è. Ogni tanto mi scrive dal Cile, non so dove cazzo sta.
E Fabrizio?
Ci pensavo prima, perché mi hanno fatto una domanda, forse Fabrizio De André è stato il mio Bob Dylan di Monterossi, il mio zio, il mio fratello maggiore, quello, la colonna sonora della mia vita, Fabrizio De André.
Anche qui ci troviamo tutti, infatti siamo.
Mi piace vincere, facile. Fred.
Dalle serie TV The Soup of the Week passiamo alle uscite, al cinema ce ne sono ancora, tenete duro, passerà anche questo momento e ce ne saranno di più, ma intanto un film italiano che avete visto al Torino Film Festival e che esce appunto questo 27 gennaio al cinema. Angelo l'ha visto, Angelo li ha intervistati, di che si parla?
Sì, io l'ho visto. Me lo sono molto goduto, devo dire, è un'opera prima di quelle opere prime, non perfette per carità, però che ti danno tanta soddisfazione, perché sai che c'è ciccia futura per questo regista, Simone Aleandri.
Il film come si chiama?
La notte più lunga dell'anno,
ok.
Perché l'azione si svolge tra il 21 e il 22 dicembre, il solstizio d'inverno, che appunto è la notte più lunga dell'anno, a Potenza, che ha una estetica notturna incredibile. Io non sapevo queste cose, poi nell'intervista me l'ha spiegato Simone. Potenza è una città che ha una rete di scale mobili pubbliche illuminate enorme, perché che permettono ai cittadini di muoversi sulla collina, dalla collina della città alla pianura, attraverso queste scale mobili. Sono tutti illuminati, ha una estetica urbana di luci notturne pazzesca, sembra di essere in un luogo, e invece è una città reale. E in questa notte, in questo non luogo ma reale, si incontrano quattro storie che sono parallele, vagamente si sfiorano, ma sono parallele, ma danno il senso di diverse disperazioni, diversi livelli di fine corsa, nel senso persone che non ce la fanno, che devono prendere una decisione, o perché non sono arrivate a un punto di rottura, oppure perché sono costrette a prendere. Ci sono attori alle prime armi e attori più affermati, c'è Popolizio che ha una parte ovviamente perfetta, come quasi sempre, e la sorpresa vera è Ambrangiolini, perché Ambrangiolini fa la parte di questa cubista che lavora in una discoteca, ormai una cubista un po' âgée per l'età delle cubiste, ecco, e che non vede futuro, vede che il tunnel non ha una luce in fondo, ma quasi una porta che si chiude, e cerca di cambiare vita. Ha un padre, c'è un cameo di Alessandro Haber fantastico che fa il padre malato in casa di lei, che lei cura, e tutto il film ha una regia, cioè è un'opera prima che ha uno stile e ha una visione molto precisa e molto curata. Quindi forza Simone, Aleandri, speriamo che il prossimo film sia addirittura meglio di questo, però anche in questo, nonostante ci siano un paio di problemi di scrittura, secondo me, in certi punti, è un'opera prima invidiabile, ecco, al pari di tante opere prime non italiane che noi vediamo e apprezziamo.
E quindi ci ascoltiamo, Angelo, un estratto della tua intervista a Simone Aleandri, il regista, e Ambrangiolini, la protagonista di La notte più lunga dell'anno.
The Soup of the Day.
Il personaggio tuo, Ambra, è un personaggio super forte, super carnale per il lavoro che fa, perché sei una cubista, però è forse tra tutti il personaggio più drammatico, più disperato, no? E l'interpretazione è... Non sei tu, cioè non sembri Ambrangiolini, noi non vediamo Ambrangiolini, che è un complimento da parte mia, ma vediamo il personaggio di Luce. Come ti sei calata così tanto e così bene in questo ruolo, che non è tanto, perché sono tutte parti piccole, no? Sono tutti ruoli diversi che si susseguono all'interno del film, però il tuo viene particolarmente fuori.
Innanzitutto grazie, perché credo che sia successo non tantissime volte di riuscire a togliere la mia faccia, che spesso è così ingombrante, no? Per quello che in realtà mi piace fare, e cioè mettermi a disposizione di storie. Quindi questo sicuramente per me è già la mia medaglia, cioè vado via veramente contenta, e quindi grazie. Poi Simone ha, secondo me, capito qual era il lavoro che io desideravo fare con lui e lui con me, e non ho avuto paura di niente, cioè né di pensar male, né di sentire dolore, né di provare sensazioni scomode, né di... E di volermi fortemente vedere così, cioè esattamente come quello che poi Simone si è andato a prendere. Non mi è successo spessissimo di desiderare quello che si vede nel film, e io l'ho veramente fortemente voluto, volevo che tutto venisse fuori, che il trasloco che sentivo in quel momento, no? In un non luogo, però, che è peggio che sapere dove stai andando,
certo,
fosse a disposizione sua, del suo sguardo, che per me è uno sguardo bellissimo, che poi mette a posto le cose. Quindi quando vedi il film ti accorgi che tutto prende una forma, che tutto suona in modo diverso da come l'avevi immaginato. Però quando mi ha proposto questa storia Stefania De Santis, e Simone si è convinto a incontrarmi, a vedere, no? A cercare di andare oltre quello che poteva essere la lettura semplice, prendiamo Ambra, no? Sì. Quindi a lui non è bastato questo, ha deciso di andare oltre questo. E io gli ho detto, ho letto la mia storia come sarebbe andata se non avessi puntato i piedi, dicendo a me stessa, non può essere solo già così fino a qui, ma deve cambiare tutto. E avere l'opportunità, grazie a questo mestiere incredibile verso il quale sono grata tutti i giorni della mia vita, anche quando non dovrei, è di provare ad approfondire una vita che non ti è capitata perché non l'hai più scelta, è davvero un privilegio. Cioè, quando poi diventa così alto quello che facciamo, è bello averci messo il sangue in questa cosa.
E il tuo personaggio, anche tutti gli altri personaggi del film, sono legati alla provincia ma schiacciati dalla provincia, hanno tutti una volontà, una speranza o ormai un rimpianto di non essersene andato, di non riuscire ad andarsene, no? La sensazione che danno tutti i personaggi è questo, cioè il personaggio di Luce è un personaggio che sa, è ormai quasi disillusa, sa che quello non sarebbe non sarebbe più il suo posto, però non sa come fare andarsene. I tre ragazzi sono tre poveretti che non hanno i mezzi, avrebbero la volontà ma non hanno i mezzi. Popolizzi è il politico che aspira ad andare a Roma, cioè c'è tutta questa che è un po' la croce della provincia in generale, no? La provincia è sempre un po' i confini dell'impero, quindi si vuole sempre andare verso il centro dell'impero, e tutti i personaggi danno, almeno a me hanno dato questa sensazione. Era una volontà della scrittura o è poi stata una costruzione che è venuta durante le riprese, magari parlando con gli attori, parlando... No,
questo è stato chiaro fin dall'inizio, dal momento in cui abbiamo cominciato a scrivere la sceneggiatura. Lo dicevo prima, eravamo molto focalizzati su una frase di Samuel Beckett quando dice: non posso continuare, continuerò. Questa pulsione a cercare, ad andare avanti nonostante lo sconforto che a volte può apparire della realtà delle cose, e questo ce l'hanno un po' tutti i personaggi, come ricordavi tu, il fatto di stare lì ma di voler stare in un altro luogo.
The Soup of the Day.
E questi erano Ambrangiolini, Simone Aleandri, protagonista e regista della Notte più lunga dell'anno, in uscita nelle sale il 27 gennaio.
Fred Film Radio.
È arrivato il momento di salutarci dopo questa puntata lunga, ma speriamo ricca, di The Soup of the Week. Io sono Chiara Nicoletti, sempre con gli angeli di Fred, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Ecco, prima di chiudere e salutarci, un grande ritorno?
Beh, grande ritorno. Io sono felice che questa attrice torni finalmente a far parlare di sé. Sto parlando di Mira Sorvino, che sta di nuovo sulla cresta dell'onda, ha appena girato e insomma si è fatta apprezzare in American Crime Story 3, Impeachment, dedicato allo scandalo della stagista Monica Lewinsky e al suo rapporto con Bill Clinton. Lei interpreta la madre di Monica, e poi ha anche finito di girare una biografia romanzata dell'imprenditore Lamborghini. Ora, perché sono felice? Credo di non doverlo spiegare, perché la povera Sorvino ha avuto la carriera stroncata da quell'amabile persona che risponde al nome di Harvey Weinstein, il quale, avendo ricevuto dei bei due di picche dalla allora giovanissima Mira, le ha stroncato la carriera, perché ha fatto in modo che si sapesse che lei sul set era impossibile da gestire e che quindi non doveva lavorare. E non pago, ha anche rovinato la carriera Ashley Judd, altra attrice che gli aveva detto di no. Recentemente Peter Jackson ha raccontato che avrebbe voluto le due attrici per la sua lunga produzione, la saga Il Signore degli Anelli, ma che appunto gli era stato detto di tenerle lontane, e che quindi lui si è fidato e non le ha prese. Pensate che cosa tragica, ma nel caso di Mira doppiamente tragica, perché ho scoperto che lei è una donna davvero eccezionale. Non solo ha vinto un Oscar giovanissima e va bene, ma ha alle spalle una laurea cum laude Harvard, che non è come dire essersi laureati a Rocca Cannuccia, con tutto rispetto per Rocca Cannuccia, ma che in tutto questo ha vinto anche una serie di borse di studio e di premi che vengono riservati all'assoluta elite di Harvard, e che parla 5 lingue perfettamente, compreso il cinese.
Wow.
Quindi capisci, questo ha stroncato una carriera, una che avrebbe potuto lavorare nel mondo intero. È tragica questa cosa, quindi insomma bentornata Mira,
e appunto con questo ritorno e con questo riscatto, direi, perché siamo in pieno riscatto, chiudiamo questa puntata di The Soup of the Week. Vi diamo appuntamento a venerdì 28, vero? Sì, gennaio, yeah. Di solito dicono che è lunghissimo, è vero, però quest'anno lungo ma non troppo, devo dire.
Ma
che
è volato.
No, sì, perché non ho avuto la sensazione del 60 di gennaio, ecco.
No, anche perché noi sudisti siamo fortunati, perché abbiamo avuto il sole, il tempo, insomma,
appunto, infatti io stavo dicendo, ma Insomma, passato in fretta, insomma.
Sì, a noi è passato in fretta, siamo già in primavera.
Siamo già in primavera, sì, dai, speriamo che febbraio non sia freddissimo, così anche per diffondere meno il Covid, usciamo all'aria aperta, il caldo, le belle giornate e la quarta ondata passa. Quindi auguriamoci questo e ci sentiamo venerdì da Suppo the Week con Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi. Stay tuned su Fred Festival Insider. Ciao.
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 Fred. This is Natasha Signorovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zlami Sombor Protergic.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo Maria Animo di Sao, del Festival di Berlino.
Angela Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.